Belle voci.
Da Elisabeth Camozzi, buongiorno a tutte e tutti voi. Nel nostro studio di Rete 1 stamattina ci sono Flavia Mattei, docente di inglese presso i corsi per adulti del Canton Ticino, che collabora anche con Prosenectute Ticino e Moesano. Buongiorno. Massimo Botta, ricercatore nel settore di Interaction Design della SUPSI, che è specializzato nella ricerca teorica e applicata nei campi appunto del design dell'interazione. Buongiorno.
Buongiorno.
E buongiorno anche a Stefania Rossi, psicologa e coordinatrice del servizio di neuropsicologia e logopedia dell'ospedale civico di Lugano.
Buongiorno.
Il tema di oggi lo introduciamo invece in questo modo.
L'H, fai finta che hai le occhiali sporchi e pensa quando li pulisci e fai ah, ah, perché l'H in inglese è così forte. Se tu dici una parola con l'H, ci deve essere, perché se non c'è, dici un'altra cosa. Io mi ricordo una studentessa che voleva dire I hate my teacher, io odio i miei insegnanti, ma non mettendo l'H ha detto I ate my teacher, che vuol dire ho mangiato mio insegnante. Quindi,
che è un po' diverso. Ah, e questa è la voce di John Peter Sloan, che è un autore, un attore ed insegnante di inglese nel suo canale YouTube da qualche dritta per parlare meglio la lingua. Ebbene, i qui pro quo legati alla pronuncia, quindi non solo dell'H afona o meno, sono qualcosa che capita spesso nella lingua inglese, ma noi andiamo ancora un po' più a monte. Stamattina vogliamo parlare di apprendimento di una lingua straniera, lo vogliamo fare paragonando però i metodi digitali con quelli canonici, quindi con i corsi di lingue che prevedono testi, che prevedono aule e che prevedono insegnanti fisici. Stefania Rossi, dicevamo coordinatrice appunto del servizio di neuropsicologia e logopedia dell'ospedale civico di Lugano, cosa è meglio dal punto di vista del cervello? Apprendere piano piano oppure essere molto stimolato, il nostro cervello stimolato con audio, con video, grazie appunto a queste piattaforme digitali?
Ma sicuramente al giorno d'oggi quest'era digitale, questo ambiente digitale ha plasmato un po' anche il nuovo modo di apprendere, perché noi eravamo abituati un po' al modo classico in cui appunto l'apprendimento reiterato, no? Quello ripetuto, dove ci facevano imparare le poesie a memoria, ci facevano imparare a ripetere sempre le parole nuove, ci ha portato poi ad apprendere più o meno tutti una lingua nuova. Sicuramente quello che adesso fa l'impatto digitale è quello di dare una moltitudine di stimoli che non sono soltanto uditivi, non sono soltanto i testi scritti che usavamo una volta, ma sono anche spesso delle immagini, degli stimoli visivi. E si è visto come effettivamente l'impatto delle immagini, degli stimoli visivi va a creare delle nuove connessioni nel nostro cervello, che sono magari diverse da quelle soltanto uditive. E questo crea una sorta di quella che noi chiamiamo una plasticità cerebrale, cioè l'incremento delle nuove sinapsi tra i neuroni può portare effettivamente a un miglioramento, comunque a un incremento della capacità di immagazzinare proprio le informazioni. Sicuramente questo è cioè l'impatto di questo ambiente è maggiore sui cervelli più plastici, che sono di solito i cervelli giovani, mentre invece chi è meno giovane ha sicuramente una capacità comunque di mantenere questa plasticità. E l'aumento della connessione sinaptica da questi impulsi che ci arrivano probabilmente è proprio quello che sta alla base dell'apprendimento, no, di nuove lingue ora con questo ambiente digitale.
Quindi diciamo che possono aiutare. Ci sono però delle promesse, no, di queste applicazioni, di questi applicativi in generale, per cui si può imparare una lingua, dicono, in soli 15 minuti al giorno, addirittura in soli 3 mesi. Secondo lei è davvero possibile?
Beh, sicuramente sarebbe bellissimo per tutti poterlo fare, sia per chi è meno fortunato ad avere tutte queste possibilità, sia invece chi le ha già, come appunto i giovani, i bambini. Ma quello che possiamo dire è che sicuramente la predisposizione anche genetica, no? Un po' il fenotipo cerebrale che abbiamo, non possiamo prescindere da questo. Ci sono persone che sicuramente sono più predisposte, rispondono adattivamente, no, alle
esigenze. Quindi c'è proprio una predisposizione genetica.
Sì, ci sono degli studi sicuramente che hanno visto come la parte genetica è implicata nell'apprendimento del linguaggio, non vi è soltanto la componente ambientale, perché di solito siamo stimolati tutti ad apprendere come umani il linguaggio, però c'è chi è più predisposto invece che più o meno proprio a livello cerebrale, anche se poi le strutture anatomiche sono uguali per tutti, sono simili perlomeno per tutti quelle implicate.
Quindi per tutti, rimaniamo lì, qual è in generale la sfida per il cervello quando impara una nuova lingua che non sia la sua, che non sia la lingua madre?
Beh, sicuramente quella di memorizzare. Che memorizzare che cosa vuol dire? Cioè proprio imparare delle cose nuove, ma non soltanto codificarle, ma proprio mantenerle in memoria. E questo non è così scontato, perché sicuramente il recupero poi dell'informazione dopo un tempo più o meno lungo non è così facilitato, se non abbiamo anche proprio una base di apprendimento forte, una base di apprendimento concreta, che è sempre alla base di queste sinapsi di cui parlavo prima.
Allora, veniamo anche all'aspetto, diciamo, più tecnico, grazie al ricercatore presso il settore di Interaction Design della SUPSI. Massimo Botta, quali sono, citiamole almeno per fare qualche esempio, le piattaforme appunto dedicate ad imparare la lingua? Ci sono le applicazioni, ci sono i siti, facciamo un paio di esempi giusto per orientarci meglio.
Sì, diciamo che le applicazioni appunto, tendenzialmente quasi tutte hanno sia una versione desktop che mobile, quindi possono essere utilizzate sia dal computer che attraverso uno smartphone, e fondamentalmente queste applicazioni possono essere divise, diciamo, in tre macro categorie. Cioè abbiamo quelle per principianti, fra queste potremmo mettere Babbel e Duolingo, poi abbiamo, diciamo, applicazioni che invece sono un po' più indirizzate per utenti che hanno un livello di conoscenza di un'altra lingua medio, e quindi qui abbiamo, diciamo, Lingualì e Busuu, e poi abbiamo invece applicazioni che sono per utenti più avanzati, come potrebbe essere BlueBlue, dove chiaramente anche il tipo di applicazione in qualche modo è concepito diversamente, no?
Allora, la differenza in questo caso appunto è legata al tipo di livello che già si ha della lingua. Io mi chiedevo se c'è anche una struttura che però accomuni, no, la logica di queste piattaforme. Io ho letto per esempio che un fil rouge è legato alla cosiddetta gamification.
Sì.
Lascio a lei spiegare.
Sì, tutte queste applicazioni sono basate su logiche, quindi su dinamiche di gioco o logiche di gamification per appunto organizzare poi l'apprendimento di una lingua.
E
no?
Cos'è la gamification?
Sì, ma la gamification è semplicemente, diciamo, dare ad un'applicazione la struttura di un gioco. Quindi sono strutture che troviamo anche poi nei giochi, ossia fondamentalmente avere delle piccole unità di gioco, quindi dove io devo raggiungere dei piccoli obiettivi. Una volta raggiunto questo obiettivo sblocco, per così dire, il livello e quindi l'unità, avere, diciamo, delle ricompense, quindi guadagnare fondamentalmente dei punti mano a mano che svolgo certe attività e raggiungo gli obiettivi che sono stati prefissati. Mm-hmm. Avere all'interno di un'applicazione appunto delle sfide comunque che io posso fare, che possono essere sfide individuali o sfide appunto in cui possono partecipare più persone. Poi naturalmente un aspetto che poi è collegato alle tecnologie digitali è quello della condivisione dei risultati, quindi è chiaro che io, se sono in una dinamica di sfida in qualche modo magari con un'altra persona o semplicemente per soddisfazione personale, potrei appunto condividere questi risultati.
Quindi
e poi
c'è una logica proprio di competizione anche,
sì,
no?
Sì,
quindi
sì, possono essere introdotte. E poi ci sono alcune funzionalità o aspetti che escono, diciamo, dalla gamification, ma che comunque ne fanno parte, che sono, diciamo, gli aspetti invece più legati alla possibilità di collaborare con altri, quindi appunto raggiungere un obiettivo essendo aiutato da altri utenti, da altri partecipanti. Queste fondamentalmente sono le regole che tengono in piedi un po' qualsiasi gioco.
Stefania Rossi, è un assunto, no, che si impara meglio sicuramente se c'è piacere, se c'è motivazione soprattutto nel farlo. Quindi è per questo che questa struttura, e penso soprattutto appunto a questa logica dell'apprendere giocando, funziona così bene in queste piattaforme.
Ma è proprio vero che le emozioni facilitano il consolidamento proprio dell'informazione. Questo è legato anche proprio a livello strutturale a degli enzimi, no, che la nostra amigdala, che è una struttura che abbiamo nel cervello, rilascia quando l'esperienza è legata ad un'emozione. Quindi se l'esperienza che noi ci troviamo ad apprendere è legata effettivamente a un'emozione, che sia in questo caso della gamification sicuramente positiva, quando poi l'esperienza si ripresenta, il nostro modo di apprendere, il nostro modo di agire è sicuramente facilitato e anche più rapido. Quindi il contenuto emotivo dell'esperienza è un rafforzamento, è un rinforzo che è indispensabile in realtà per l'apprendimento positivo.
Dicevamo che sicuramente oltre alla parte uditiva di queste applicazioni che può aiutare, che è stata anche comunque dei metodi classici evidentemente, c'è la parte appunto del digitale legato all'immagine. Allora mi chiedevo quanto conti a livello tecnico proprio la grafica di queste applicazioni, quanto ci si lavora?
Ci si lavora abbastanza, però... Io sposterei l'attenzione più che sulla grafica, sul fatto che quando si progetta, diciamo, un'applicazione, gli aspetti importanti che sono da considerare sono quali sono effettivamente i bisogni degli utenti. E quindi prima, quando dicevo, se io ho una persona che è ad un livello principiante, chiaramente sarà diverso da una persona che ha già una conoscenza abbastanza sviluppata dell'inglese. Di solito, appunto, sulla base dei bisogni degli utenti si costruisce quella che viene definita una customer journey, cioè ci si immagina, appunto, si individuano, per così dire, degli archetipi che hanno delle caratteristiche diverse, no? Quindi persone che hanno esigenze e caratteristiche diverse. Si cerca di capire come potrebbe essere strutturata la loro giornata, in qualche modo, per svolgere una determinata attività. Sulla base di questo si costruisce quella che viene chiamata la user experience, e quindi, diciamo, l'esperienza utente all'interno, appunto, di un'applicazione, il che vorrà dire strutturare, appunto, dei contenuti o le unità di gioco e così via in un determinato modo, e quindi definirne le funzionalità. Alla fine di tutto questo processo poi dopo si può decidere se usare il colore arancione piuttosto che blu, se avere dei font più o meno grandi, però fondamentalmente, diciamo, il lavoro progettuale è più, consiste nel costruire, diciamo, tutte queste dinamiche.
Perché poi al centro di questo approccio c'è l'utente, sempre.
Certo,
comunque.
Certo. E quindi questo è quello che facciamo poi per qualsiasi tipo di applicazione. Cioè, se io devo progettare, non lo so, l'applicazione per accedere al mio conto bancario, no? È chiaro che partirò da delle esigenze, quali sono, certo, le attività che svolgo, che necessità ho, per poi costruire sempre questa user experience e poi definire, quindi, struttura e funzionalità dell'applicazione. Alla fine si lavora su quello che è il look and feel, insomma.
Il look and feel, sì, cioè come lo si
come
guarda
appare,
e come lo si sente,
come appare,
come lo si percepisce. Sì, sì. Flavia Mattei, lei dicevamo che è un'insegnante appunto di inglese, però bisogna dire che anche lei questa lingua l'ha imparata, e l'ha imparata soprattutto all'inizio come autodidatta.
Sì.
In che modo?
Ma mi regancio un po' a quello che hanno detto anche gli altri ospiti. Diciamo, io non sono nata nell'era digitale, quindi per me era una questione di passione all'inizio, e ho sempre imparato con i libri, sostanzialmente. Quindi per me era leggere, tradurre, mi interessava capire che cosa significavano le parole.
Quindi non libri però per apprendere la lingua, libri in generale, della letteratura,
libri,
romanzi,
sì, libri. Quindi ho preso anche tanto dalla musica, bisogna dire. Però ecco, lavoravo col dizionario, quindi dizionario, pagine, niente app, niente programmi, niente dizionario online. È fattibile, è chiaro che adesso la generazione nuova è diversa, a disposizione molti altri mezzi, e quindi sarebbe ottimale integrare tutto insieme. Non si può avere uno e l'altro separatamente. Siamo forse un po' forzati a imparare anche ad usare queste app, questi programmi, e non si può chiudersi,
prescindere
a tutto. Esatto.
E poi con quali criteri però ha scelto di frequentare determinati corsi, quindi di apprendere davvero la lingua nei suoi aspetti più specifici, quindi non soltanto di vocabolario ma anche quelli più tecnici?
Ma diciamo, ripeto, per me era una passione. Studiare le lingue, come menzionava prima appunto la collega, ci sono persone che hanno più predisposizione, più talento, forse, se così si può chiamare, e quindi per me era importante raggiungere sempre un obiettivo più alto. Quindi mi sono basata nelle mie scelte, scegliendo dei corsi, degli indirizzi che mi portassero ad arrivare a un livello professionale nelle lingue e nella tecnica anche dell'insegnamento.
Tutti i corsi comunque tradizionali, chiamiamoli così.
Assolutamente sì.
Cosa ne pensa invece di queste promesse appunto delle piattaforme per cui alcune, non tutte però, dicono anche che è possibile imparare la lingua senza fare dei soggiorni linguistici nel paese in cui lo si parla? È fattibile secondo lei?
Allora, fattibile sì, chiaro che richiede moltissimo impegno, moltissima dedizione, molta disciplina, autodisciplina, non è impossibile. È chiaro che la soluzione ideale sarebbe avere delle basi e poi, chiaro, con le possibilità anche personali, finanziarie, familiari, poter magari partire senza la necessità di allontanarsi per un anno, due anni, ma comunque per consolidare e vivere la lingua. Perché,
entrare anche nella cultura.
Esatto, perché comunque imparare una lingua significa voler comunicare, spero, penso, con altri esseri umani, per cui anche impararla in modo individuale, chiuso a casa nostra, che va bene soprattutto per l'approfondimento, a un certo punto la voglia, si spera, è quella di partire.
Però secondo lei è possibile impararla bene, 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 anche senza andare appunto a fare dei soggiorni?
Sì, ribadisco, ci vuole parecchio lavoro. Il vantaggio di avere tutti questi mezzi digitali e di tecnologia, anche su internet in generale, è che possiamo copiare anche la lingua, quindi trovare dei modelli autentici, quindi non il CD classico che c'era una volta o la cassetta nel libro, quindi sono cose preparate, teatrali diciamo così, ma quindi copiare e attingere da quello che è autentico, che è quello che cerchiamo di fare anche un pochettino in classe.
Ma le giro un po' una provocazione, allora faccio un po' l'avvocato del diavolo. Se io posso apprendere una lingua a casa mia, a basso costo, talvolta addirittura in modo gratuito, perché dovrei spostarmi, dovrei spendere tempo e anche denaro per rivolgermi ai corsi, agli insegnanti, per esempio a lei?
Questa è una domanda che sento regolarmente. Il vantaggio di partecipare a un corso di lingua non è solo l'apprendimento. Nel corso di lingua si cerca di creare un ambiente, un'esperienza, quindi quello che diceva prima il collega viene dato dall'app, ma non può essere sostituito a quello che viviamo in classe. Quindi proprio l'imparare a comunicare, al di là del imparare la lingua in modo corretto, che ribadisco, c'è chi ha bisogno di più tempo, chi raggiunge gli obiettivi in meno tempo, ma è proprio l'esperienza della classe, della lezione, è un'esperienza anche emotiva, se così si può dire, e l'ambiente che si crea dovrebbe stimolare ad invogliare ad andare avanti. Ed è chiaro che avere davanti un insegnante, avere dei compagni, quindi la collaborazione, spesso facciamo lavorare insieme perché si ragiona in tre, in quattro e si arriva alla soluzione che magari individualmente non sarebbe venuta in mente, non si può trovare questo virtualmente.
Un lavoro di gruppo in presenza. Ok, allora io sono sicura, sicurissima, che anche chi ci ascolta da casa ha naturalmente le sue esperienze da raccontare per quanto riguarda l'apprendimento di una lingua. Io vi invito chiaramente a condividerle. Avete mai provato ad esempio ad installare sul vostro telefonino un'applicazione per imparare la lingua, oppure conoscete qualcuno che lo ha fatto? Ancora magari avete domande o anche curiosità proprio sul lato tecnico e pratico su questo tema. Allora, i contatti, un po' di musica e poi continueremo a parlarne.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Set me right. Now it seems there's nothing, and nowadays nobody thinks about a way to ease the suffering. Baby, I know you're the
Parliamo di apprendimento di una lingua straniera stamattina a Mille Voci, prendendo come spunto delle piattaforme digitali che da qualche anno a questa parte si stanno moltiplicando. Ci sono siti, ci sono applicazioni, ci sono anche persone fisiche che sul web garantiscono l'apprendimento di una lingua in pochissimo tempo, a basso costo e persino in modo gratuito ogni tanto. E allora noi ci chiediamo come funzionano questi dispositivi, che impatto hanno anche a livello cognitivo e quali sono le differenze rispetto ai corsi di lingua impostati in modo classico. Diciamo, quindi con carta e penna e con un insegnante. Ci ha raggiunti il collega Antonio Bolzani, che cosa dice il pubblico?
Sì, buongiorno. Allora, il pubblico manda alcuni messaggi interessanti, degni di nota. Allora, leggo quello di Anna. Anche le case editrici più accreditate sviluppano in modo sempre più efficace le loro piattaforme digitali ad accompagnamento dei libri di testo, libri cartacei. È un'ottima complementarietà a tutti i livelli. Un esempio per tutti, la quarta edizione di English File, metodo della Oxford University Press, a qualsiasi insegnante di inglese da decenni, compromesso interessante, versatile, moderno e divertente per allievi e insegnanti. Questo è il messaggio di Anna.
Giriamolo subito magari alla nostra insegnante Flavia Mattei. Lei lo usa, lo conosce?
Lo conosco, viene usato nelle scuole medie e devo dire che è un ottimo metodo, è un ottimo libro, e la versione online, quindi il libro elettronico, il sito, tutto quello che è la parte interattiva, sia per loro, che quindi per gli allievi, che per noi, è davvero ben fatta, ottimo.
Quindi un buon compromesso. Poi ho scaricato un paio di applicazioni per allenare il tedesco di mio figlio di 13 anni, fatte tutte molto bene queste app, con teorie, giochi, immagini e audio, con la corretta pronuncia. Peccato però che in tutte le app le parole vengono insegnate senza l'articolo der, das, di, saluti. E beh, qui in tedesco senza il der, il das e il di, aggiungo io, è dura.
È dura.
Poi Fiorenzo, abbiate pietà, abbiate pietà. E qui perché dovete aver pietà, visto che si parla di lingue, ma è possibile che i vostri ospiti ogni ogni due o tre parole esprimono termini in inglese, basta anglicismi, forse avrebbero bisogno di imparare bene l'italiano prima di ritenersi esperti di altre lingue.
Fiorenzo, grazie, però non esageriamo, anche perché i nostri ospiti, intanto giustamente la competenza linguistica nell'italiano non manca, ma abbiamo cercato e cercheremo, quindi la ringraziamo e prendiamo questo spunto naturalmente da qui in poi, cercando di tradurre i termini in inglese, che ovviamente lo sapete sono abbastanza comuni, sempre più comuni per tutto quello che riguarda la tecnologia, ma uno spunto che prendiamo appunto molto molto volentieri. Allora torniamo un momento su come apprende il nostro cervello. Noi sappiamo quanto sia plastico, l'abbiamo detto, soprattutto nei giovani o nei giovanisti, giovanissimi, ma in età adulta o persino durante la vecchiaia anche qui sappiamo che le funzioni mnemoniche un po' diminuiscono. Allora Stefania Rossi, in base anche alle conoscenze in neuroscienza, è davvero impossibile imparare bene una lingua, diciamo, dagli anta in su? Gli anta forse 40 sono ancora troppo giovani, però è possibile imparare bene bene una lingua anche in tarda età?
Beh, sicuramente si predilige un apprendimento della lingua quando si è più piccoli, nel periodo detto un po' critico, no? Quello che di solito va un po' dai 3 ai 6 e poi anche nell'età durante le scuole elementari, perché in quella fase lì, quella più precoce, sicuramente l'apprendere due lingue contemporaneamente è facilitante. Però questo non toglie che comunque la lingua è sempre in evoluzione, quindi anche il nostro cervello è sempre plastico anche dopo gli anta. Questo perché se noi apprendiamo delle nuove informazioni, le nostre connessioni aumentano e quindi possiamo consolidare sempre più parole. Quello che appunto è importante è un po' differenziare forse tra l'apprendimento del lessico di una lingua, che quello è sempre possibile, non finisce mai, possiamo sempre aumentare il nostro lessico. Quello che invece si blocca un po', ma che si blocca in realtà già subito entro i 6 anni, è un po' la parte fonologica, quindi l'apprendimento dell'accento straniero, della lingua straniera. Era quello, si è visto che in realtà si riesce ad apprendere soltanto fino a circa i 6 anni di età. Dopo è molto più difficile apprendere la parte prosodica, cioè la parte proprio dell'accento della lingua straniera.
Beh, noi sappiamo che per esempio è avvantaggiato chi cresce in un ambiente bilingue, il cervello, come si presenta ecco, il cervello in questo caso di un bambino?
Allora, quello che possiamo dire è che sicuramente il bilingue non è la somma di due monolingue, cioè ci sono delle strutture, delle connessioni che sono separate nell'apprendimento della grammatica delle due lingue. Questo è vero, è così. E quindi sicuramente se è diversa la grammatica dobbiamo anche apprenderla in modo diverso. Quindi il bilingue si è visto che ha sicuramente anche dei vantaggi, non soltanto in termini linguistici, ma sembra che sia un cervello che ha più flessibilità, quindi più capacità di plasmarsi, di affrontare le situazioni in modo sicuramente più creativo, più plastico se vogliamo. E poi ha la capacità anche di porre l'attenzione in modo più rapido e migliore se vogliamo su più stimoli contemporaneamente. Questo è un po' il vantaggio del cervello bilingue,
che comunque fa un po' più fatica all'inizio, proprio perché non essendo la fusione di due lingue, ma sono due lingue ben distinte, all'inizio lo si vede proprio nei bambini che crescono in un ambiente bilingue, c'è una certa difficoltà, no? ad apprendere a imparare a parlarle bene entrambe.
Esatto, quello che si è visto è anche che non c'è una predilizione per una versus l'altra lingua, mentre il monolingue predilige sempre la sua lingua, quindi se si trova anche a contatto con qualcuno è portato a parlare la propria lingua, quindi a prediligerla, ma il bilingue invece è in grado di selezionare la lingua in base all'interlocutore, quindi se si trova davanti a un interlocutore che è molto predisposto a parlare la lingua straniera, anche lui la parlerà. Se invece è un po' in difficoltà, riuscirà in modo più flessibile ad utilizzare la lingua dell'interlocutore. A volte ci sono un po' quei miscugli di lingue, no? Mm-hmm. Anche qui c'è un termine inglese, ma sicuramente possiamo parlare di miscuglio, no? di lingue. Questo in realtà non è una confusione. All'inizio, tempo fa, si pensava che il bilingue fosse un po' confuso, no? Nelle lingue. In realtà è proprio un modo anche per interloquire meglio con chi si trova davanti.
Torniamo nell'età adulta. Dicevamo che è fattibile, giustamente appunto, imparare una lingua magari più che altro a livello di lessico anche in tarda età. Mi chiedevo, ma penso di sì, che queste applicazioni possano essere anche un valido aiuto forse per tenere molto ben allenata la memoria.
Certo, bisogna vedere un po' di che tipo di memoria parliamo, no? Perché ce ne sono un po' di due tipi. I bambini apprendono in modo più implicito, utilizzano quella che chiamiamo memoria implicita, quindi dove non serve la consapevolezza. Un apprendimento che avviene più in modo, se vogliamo, spontaneo, con il contatto con gli adulti, con gli stimoli che hanno nell'ambiente. Quella invece che utilizza l'adulto è invece un tipo di memoria esplicita, dove sicuramente altre funzioni intervengono, quindi ad esempio l'attenzione di cui parlavo prima. Se c'è un'attenzione rivolta all'applicazione, dove magari anche il contenuto emotivo, come abbiamo specificato prima, è preponderante, allora l'apprendimento è facilitato.
Flavia Mattei, lei quale didattica usa, come imposta proprio la sua didattica nei corsi d'inglese che propone nei corsi per adulti, ma anche in collaborazione proprio con Pro Senectute?
Allora, bisogna sempre ricordarsi, ma questo ho sentito chiaro anche per quello che sono le app, i programmi digitali, quello che è importante è sempre ricordarsi chi si ha davanti. Quindi se è un gruppo, ecco per esempio prendo Pro Senectute, corsi per adulti o un corso di preparazione per un esame, bisogna sempre ricordarsi quello che è l'obiettivo e i bisogni dei nostri allievi. Quindi le lezioni sono sempre molto diverse tra loro. E anche il metodo.
Facciamo degli esempi.
Cambia.
Mettiamo corsi per adulti, quindi più o meno che età c'è che frequenta?
Allora, nella mia breve esperienza ci sono veramente di tutte le fasce d'età, dai super giovani, quindi dai 16 anni, 18, fino anche over 50, over 60. Chiaro che in Pro Senectute quello che cerchiamo di fare è mettere la nostra attenzione, il nostro accento anche alla parte un po' sociale della vita di gruppo. Quindi spesso si fa sì, ovviamente si fa la lezione per apprendere una lingua, per insegnare una lingua, quindi con i metodi un po' classici che può essere dare dei fogli, guardare un video, ascoltare, creare delle piccole situazioni quotidiane, quindi delle piccole scenette dove si può fare conversazione. Però ecco, gli obiettivi sono molto diversi e bisogna sempre vedere che tipo di corso è, il livello e che partecipanti ci sono. Ovviamente non potremo applicare una lezione che vediamo che funziona perfettamente con delle persone di 20 anni o con dei ragazzi di scuola media, non funzionerà quasi sicuramente con delle persone di 60 e 70 anni.
L'approccio è molto diverso, ma in generale quali sono le difficoltà maggiori che riscontra anche proprio nell'apprendimento dell'inglese durante i suoi corsi? Anche qui magari lo distinguiamo a seconda dell'età, immagino.
Assolutamente. Quello che accomuna un po' tutti è la mancanza di riscontro pratico nella vita quotidiana, e questo purtroppo per fortuna, insomma, è un fatto. In Ticino chi non ha la possibilità di parlarlo per esempio sul lavoro, ha delle conoscenze, degli amici, qualche familiare, adesso si comincia a sentire magari la seconda generazione, quindi i figli o i nipoti che si sposano, hanno dei parenti che sono anche veramente oltreoceano, e allora c'è una necessità che è davvero forte, davvero molto emotiva. Al di là di quello bisogna veramente cercare di far sfruttare al massimo le due ore, l'ora che c'è in settimana offerta da questi corsi, per buttarsi, quindi provare e conversare, perché la grossa difficoltà è proprio in una settimana, quindi faccio una lezione un giorno della mia settimana, il secondo, il terzo giorno già magari, ecco, sono preso dalla mia routine, mi dimentico se non prendo degli appunti, quindi vedere delle cose reali, e lì cioè, le possibilità non è che sono tantissime.
Dicevamo, per esempio, lei ci diceva che quando ha cominciato a studiare inglese, ad avvicinarsi alla lingua inglese da autodidatta, per esempio traduceva i testi delle canzoni. Questo può essere anche un modo per allenarsi.
Sì,
no?
Sì, è chiaro che ecco, un lavoro che viene fatto così in modo indipendente non si ha un riscontro. Quindi o si va a fare una ricerca, ecco, il dizionario, piuttosto che, o comunque vado a chiedere, quindi rientra o il gruppo o degli amici, o ecco, quello che io trovo magari anche utile sono le reti di social, quindi tutti i siti dove posso collaborare, sentire persone che magari mi permettono anche di scrivere qualche messaggino, qualche testo in inglese.
Ma le difficoltà invece maggiori che riscontra, magari questa è anche una difficoltà, quindi quello di non poterlo praticare, ma tra le persone più anziane, quali sono lì le difficoltà più importanti?
Allora, anche lì si cerca di fare un lavoro, per esempio, sulla memoria. Quindi, ovviamente, come diceva la collega, la capacità di memorizzare dei vocaboli o delle strutture diventa sempre più difficile. Il metodo di porre tentare di memorizzare delle nuove funzioni è diverso, quindi cerchiamo di lavorare con dei mezzi visivi che possono essere anche cartacei senza l'utilizzo di un sito, però ecco, si lavora magari anche tanto con le immagini, in modo che associo il vocabolo all'immagine e memorizzo sicuramente meglio che avere una lista di parole, quindi sì.
Allora, io citavo la musica, quindi nel caso specifico prendere dei testi delle canzoni in altre lingue e tradurli, però a proposito di musica, e questo poi lo chiederò a Stefania Rossi, io ho letto da qualche parte che ci sono delle musiche le cui frequenze aumentano la concentrazione e la capacità anche della memoria. Per intenderci, sono queste musiche qua. Dunque, musiche rilassanti, direi, però appunto io ho letto questo, no? Che le frequenze particolari di queste musiche aiuterebbero a concentrarsi e anche proprio a memorizzare in maniera migliore. È così, funziona?
Se funziona, su di me no, per esempio, non lo saprei dire. Quello che possiamo dire è che i circuiti un po', no, dell'attenzione e della memoria sono insieme, insomma, non sono sicuramente separati, quindi mi aspetto che se il nostro la nostra predisposizione in quel momento, cioè il momento in cui cerchiamo di apprendere, è rilassata e quindi non abbiamo distrazioni esterne che possono poi andare a inibire, no, la nostra informazione che arriva, allora sicuramente sono predisposto per consolidare meglio la traccia, quindi probabilmente questa musica ci crea proprio un substrato, no, di tranquillità, di predisposizione a livello attentivo, quella famosa attenzione focalizzata proprio su quello che stiamo imparando, inibendo tutte le distrazioni esterne, che ci permette di acquisire meglio, no, quello che vogliamo, che sicuramente anche qui la motivazione è fondamentale, perché se noi ascoltiamo una musica di questo genere e vogliamo apprendere qualcosa, vuol dire che siamo motivati a farlo, e senza la motivazione si è visto proprio che non si riesce ad apprendere, no?
Senza la motivazione non si riesce ad apprendere, ma mi pare di capire senza queste musiche, volendo sì, cioè si può stare comunque in un contesto rilassato e motivato senza però l'utilizzo, l'ausilio di queste musiche, che quindi non funzionano così tanto, cioè non hanno quelle promesse poi effettivamente che dicono di avere.
Ci vorrebbero probabilmente degli studi che lo attestino, e mi viene da dire, se una persona è già agitata un po' di suo, no? Ha già una modalità un po' agitata, probabilmente invece vanno ad aiutare, no? Il rilassamento.
Flavia Mattei, le capita mai di mettere della musica durante i suoi corsi?
Allora,
per rilassare, per far entrare meglio nell'argomento?
No, ho fatto dei tentativi, diciamo, all'inizio di questo mio percorso, ma devo dire non questo tipo di musiche, forse potrei tentare, ma nel mio caso non ha funzionato particolarmente bene.
Ok, allora parlando di musica ne arriva di tutt'altro genere adesso, poi vogliamo parlare anche degli aspetti più tecnici, vogliamo tornarci sopra, soprattutto vogliamo parlare anche del lavoro che si sta svolgendo nel campo appunto del design di interazione alla SUPSI.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Broken faith gave me more than I had.
before I hit the ground. Tell me I'm safe, you've got me now. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? Gets easier the more you talk to me. You rationalize my darkest thoughts, yeah, you set them free. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground, tell me I'm safe, you got me now. Make it better in time, we'll make it heal. I won't be lost forever and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. If I lose control, if I'm lying here, who will you take?
Secondo un'indagine condotta dall'Ufficio federale di statistica, quasi 2/3 della popolazione svizzera usano almeno una volta alla settimana più di una lingua per comunicare con la famiglia o al lavoro, o semplicemente per guardare la televisione o per navigare su internet. E per quanto riguarda imparare proprio una lingua, lo studio riporta, anche prevedibilmente direi, che tra le persone di 25 anni o più l'apprendimento ha luogo innanzitutto per favorire l'integrazione al mercato del lavoro. Allora, conoscere le lingue si sa, offre molte possibilità, molte opportunità, soprattutto nel nostro paese, e quindi ne parliamo stamattina per capire anche le modalità di apprendimento a livello cognitivo, cercando anche di mettere a confronto i sistemi tradizionali, quindi corsi di lingua, con le opportunità che offre anche la tecnologia, dalle app alle piattaforme online. Antonio Bolzani, il pubblico so che interviene su
questo. Sì, interviene, ci chiedono gli ascoltatori se possono imparare anche altre lingue, non soltanto l'inglese con le app, il dialetto ticinese, lo Schweizer Deutsch, insomma chi più ne ha più ne metta. E poi c'è anche spesso come denominatore comune tra i messaggi, si evidenzia il fatto che molte persone sono bilingue e ci chiedono il fatto di sapere bene due lingue, di parlare bene due lingue in modo diciamo corrente e quotidianamente, è un vantaggio? Ti aiuta poi imparare anche tramite queste applicazioni un'altra lingua?
Sì, lo abbiamo effettivamente già affrontato questo tema, direi magari visto che ritorna Stefania Rossi, riprendiamolo. C'è effettivamente un aiuto per chi cresce in un ambiente bilingue?
Sì, sembrerebbe proprio di sì, in particolare un po' su due fronti. Da una parte sembra che le persone bilingue siano più flessibili, cioè sappiano adattarsi meglio un po' alle situazioni, un po' dell'ambiente, insomma il contesto appropriato, l'utilizzo di una lingua appropriata. E dall'altra parte anche uno sviluppo, quindi un allenamento delle abilità attentive, che un po' in tutta la nostra vita, in tutto quello che facciamo, l'attenzione è coinvolta.
Massimo Botta, siccome è uscita anche questa domanda, ci sono delle applicazioni per imparare, che lei sappia, il dialetto ticinese o lo Schweizerdeutsch?
No,
a me a memoria non viene in mente.
Non saprei. Certamente si possono imparare, diciamo, tante altre lingue, quindi dallo spagnolo al francese, al tedesco, al giapponese o al cinese, insomma.
Ecco, queste, allora, finché si impara, secondo me, però lo chiedo anche a Stefania Rossi, finché si impara una lingua che è legata alla propria cerchia, diciamo, lingue neolatine, lingue che conosciamo, anche anglosassone, è un conto. Cosa succede invece quando si impara una lingua totalmente diversa, quindi l'arabo, il cinese? Cioè lì ci sono sicuramente delle difficoltà maggiori.
Sì, quello è sicuro, un po' anche per la classe un po' ritmica differente, quindi la vocalità, i suoni, proprio la parte ritmica della lingua è differente dalle nostre lingue, quindi sicuramente c'è un vantaggio nei bambini, proprio piccoli piccoli, nell'imparare due lingue così tanto diverse, proprio perché si è visto come già intorno ai 4-5 mesi siano già capaci di differenziare le classi ritmiche di lingue anche così differenti, quindi non soltanto di lingue differenti ma anche all'interno di una stessa lingua sono capaci di percepire le differenze, quindi ad esempio tra l'inglese britannico e l'inglese americano, anche lì proprio già da così piccoli, nei primi mesi sono capaci, parliamo di dirigere lo sguardo ovviamente in bambini così piccoli su classi ritmiche così differenti.
E in questo caso il digitale offre davvero un'opportunità, non dico soltanto per i bambini, per i giovani, ma anche magari per le persone più adulte, perché appunto ci sono più suoni, ci sono più immagini, quindi magari si può creare tutto un contesto che per imparare lingue così tanto diverse dalla nostra può essere utile, però glielo chiedo.
Su questo non saprei con precisione, perché c'è proprio la parte fonologica di cui parlavamo prima, per cui si hanno dei limiti in età più adulta nell'apprendimento, quindi magari il lessico, quindi la parola scritta, io riesco a percepire che cosa vuol dire, riesco a ricordare il significato, ma la pronuncia mi vengono dei dubbi più che altro sulla capacità di pronunciarla.
Quello rimane sempre l'aspetto forse più difficile in età adulta. Massimo Botta, alla SUPSI come si lavora proprio a livello di design dell'interazione? Quindi per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue, quali sono gli studi, anche i progetti che ci sono, che si stanno facendo?
Sì, ma premesso che lo sviluppo di applicazioni specifiche che riguardano quindi l'argomento dell'apprendimento linguistico non è uno dei nostri fuochi, però al tempo stesso comunque, soprattutto attraverso i corsi e nello sviluppo di tesi, abbiamo fatto delle sperimentazioni. Siccome le applicazioni che esistono attualmente nel mercato fondamentalmente che cosa fanno? O hanno delle unità formative, quindi affrontano, diciamo, l'ascolto, la lettura, il parlato, la scrittura, oppure diciamo ce ne sono alcune che sono più focalizzate sugli aspetti grammaticali, altre che invece cercano di introdurti ad affrontare delle situazioni quotidiane, quindi semplicemente come faccio ad ordinare una pizza al ristorante, no? Piuttosto che a prendere un taxi. Oppure applicazioni un po' più evolute che invece ti propongono delle letture quotidiane che fanno parte appunto dell'attualità e sono in grado di capire qual è il tuo livello di conoscenza della lingua attraverso la lettura, perché iniziano ad evidenziare magari quei termini che sono più complessi o che sono meno in qualche modo diffusi e quindi tu semplicemente devi in qualche modo cliccare su questi termini se non li conosci, che già vengono evidenziati dall'applicazione. Quindi dietro c'è un motore di intelligenza artificiale che attraverso un breve utilizzo riesce a capire qual è il tuo livello di conoscenza di inglese. Detto tutto ciò,
sì, perché volevo capire un po' anche per il futuro, no? Sì, perché adesso c'è già l'intelligenza artificiale, la tecnologia entra nelle nostre case con la domotica, volevo capire da questo punto di vista se ci sono degli spiragli.
Sì, detto tutto ciò, infatti, tutte queste sono applicazioni che vivono all'interno di uno schermo e quindi le sperimentazioni o comunque gli studi che si fanno sono più relativi anche a come trasportare invece all'interno della vita quotidiana e quindi a non relegare in qualche modo l'utilizzatore al proprio smartphone o ad un tablet, no? E oggi già nelle nostre abitazioni ci sono una serie di dispositivi, immaginiamo Echo con Alexa all'interno, no, di Amazon, che si appoggiano su delle tecnologie che sono molto molto potenti, appunto di intelligenza artificiale, tutti i dispositivi che hanno semplicemente una telecamera o un sensore che è in grado appunto di leggere delle immagini si appoggiano invece su sistemi di machine learning, scusate se utilizzo un termine tecnico in
apprendimento
inglese.
Attraverso sì, le macchine o delle sì, macchine.
Sì, che però diciamo poi effettivamente che cosa vuol dire? Sono software che incamerano una grandissima quantità di immagini e che poi attraverso delle regole molto semplici, potremmo dire quasi triviali, riescono poi invece a sviluppare una loro forma di intelligenza, per cui se vedono, per dire, un bicchiere sanno associare a quell'immagine la parola bicchiere, per esempio, senza che nessuno gli abbia mai creato questa associazione inizialmente, ok? E per cui attraverso questo tipo di applicazioni quello che si può fare è portare nelle attività quotidiane anche un sistema di apprendimento di lingue. Degli studenti, per esempio, attraverso una tesi, che cosa hanno fatto? Hanno sviluppato dei sensori che uno poteva mettere nella propria abitazione, ad esempio legato, che ne so, al momento mattutino quando sono in bagno, e io volendo, mentre mi lavavo i denti, potevo ad esempio già vedere delle parole che comparivano in inglese, oppure mentre sto facendo delle attività in cucina io posso avere degli stimoli, e per cui diciamo distribuire queste attività che possono essere legate appunto all'ascolto piuttosto che alla pronuncia di qualcosa in attività invece più quotidiane.
Quindi questo è un futuro in arrivo, non è qualcosa che c'è ancora, però si può pensare che una lingua si potrebbe imparare così anche in vari momenti della propria giornata, come diceva lei, lavando i denti, cucinando, insomma,
svolgendo attività molto molto normali. Anche perché queste tecnologie oramai sono, sono presenti in qualsiasi, non possiamo dire qualsiasi oggetto che fa parte della nostra vita, ma ad esempio nelle automobili sicuramente tutte queste tecnologie oramai ci sono, no?
E quindi
potrei immaginare mentre guido di ripetere delle parole tranquillamente,
magari
senza
quando
utilizzare...
la macchina si guida da sola e così almeno sì, non provochiamo sì, nemmeno incidenti.
Però allora, come ascolto la radio potrei fare una unit, no, in qualche modo, dopodiché andrebbe strutturata, organizzata in modo diverso, perché chiaramente l'attenzione lì è guidare.
Allora siamo alle battute finali, io le lascio alla psicologa Stefania Rossi. Per finire, qual è il modo migliore davvero per imparare una lingua? Un mix, un po' di tutto, come già abbiamo anche anticipato durante il corso di questa puntata.
Ma penso proprio di sì, che il mix sia il giusto compromesso, perché la parte relazionale, la parte di interazione, ovviamente come diceva prima la collega, tra studenti, tra persone che si trovano con un obiettivo comune, e non si può prescindere da questo, ecco, per creare un apprendimento migliore. E poi anche un po' quello finale che stavamo dicendo, un po' sfruttare i nostri momenti della giornata in cui possiamo effettivamente avere un apprendimento più implicito, no? Quindi durante la guida o mentre ci laviamo i denti, questo sicuramente può creare un po' un giusto mix per così apprendere qualcosa di nuovo.
Oppure, come suggeriva anche un'ascoltatrice o un ascoltatore, dicendo che la figlia o il figlio, per tenersi allenato o allenata nella lingua inglese, scrive con degli amici in WhatsApp proprio in inglese. Oppure si potrebbe anche decidere di impostare il proprio telefonino totalmente con un'altra lingua per rimanere sempre più allenati. Allora, io ringrazio i miei ospiti Flavia Mattei, Massimo Botte e Stefania Rossi, e ringrazio anche tutti voi per l'ascolto. Da Elisabeth Camozzi l'auguro di ottima giornata e appuntamento a domani mattina, sempre a partire dalle 11.